Giuseppe Ungaretti, che abbiamo già conosciuto con la poesia Fratelli, ce lo ritroviamo in queste quattro poesie che ci presenta il libro. Il libro presenta anche Fratelli come apertura, come ouverture della poetica ungarettiana, e anche come, io la definirei, sintesi della poetica ungarettiana, perché abbiamo visto, studiandolo in sinossi con la canzone La guerra di Piero di De André, che arriva alla percezione dell'umanità come insieme di fratelli, di persone che hanno la stessa fragilità, la stessa voglia di felicità e la stessa, quindi, anche sensazione di precarietà nel mondo. Quindi Fratelli, ouverture, ma anche sintesi, e poi queste quattro poesie una di seguito all'altra: Veglia, Soldati, Sono una creatura, San Martino del Carso. Sono un vero e proprio percorso spirituale, è come se attraverso queste quattro poesie Ungaretti facesse un percorso dentro di sé in relazione alla percezione della guerra e del suo averla vissuta come soldato. Quindi partiamo da Veglia. Un'intera nottata buttato vicino a un compagno, massacrato con la sua bocca digrignata, volta al plenilunio, con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio. Ho scritto lettere piene d'amore. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita. Avete visto che la poesia è senza punteggiatura, ma ci sono tutti questi enjambements. Le frasi sono spezzate, si va continuamente a capo, e avete visto che io ho preso il ritmo, cioè ho seguito il ritmo dell'enjambement. Perché? Perché Ungaretti ci vuol far percepire la fatica di tirare fuori la descrizione di questa notte che lui ha davvero passato vicino a un compagno morto. C'è stata probabilmente una sparatoria tra le due trincee, questo ragazzo ferito o morto anche sul colpo, lì buttato a terra perché non c'è la possibilità di muoversi e trasportarlo, è rimasto vicino a lui. È una notte di luna piena, quindi la scena è illuminata dalla luna, la luna che però non rischiara serenamente come di solito fa. La luna è un elemento di serenità perché dà luce e quindi ci permette di camminare senza l'ausilio della luce artificiale. Invece in questo caso è l'elemento che illumina con freddezza il dolore umano, e lui ce lo descrive attraverso diverse immagini. Allora, buttato vicino a un compagno, quindi buttato, anch'io non ho, dice lui, una posizione comoda, non sono sdraiato e cerco di riposare, sono buttato, sono lì come un sacco, abbandonato. Un compagno massacrato, morto, quindi crivellato di colpi, con la bocca digrignata, rimasta aperta e spalancata nella smorfia di dolore. Bocca che però con il volto guarda in alto, quindi è rivolta al plenilunio, è pienamente illuminata dalla luna. E questa, il plenilunio è la luna piena, Luca. Quindi questa è la prima immagine. Io buttato lì a terra, il compagno massacrato con la bocca digrignata nel dolore, la sofferenza, illuminata dalla luna. Seconda immagine, è un'immagine di sensazione tattile. Quella prima era un'immagine visiva, ora c'è una immagine tattile. il suo, con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio. Cioè è come se io avvertissi dentro di me il freddo della morte del mio compagno. Il mio compagno è ghiaccio, è stecchito, si dice, perché è morto, e il freddo del suo corpo io lo sento dentro di me, nel mio silenzio. Quindi io non riesco a parlare, non riesco neppure a piangere, perché? Perché sono congelato dal freddo della morte del mio compagno. E poi la terza immagine: ho scritto lettere piene d'amore. Evidentemente non l'ha scritte fisicamente, veramente, ma le ha pensate dentro di sé, ha ricordato, ha pensato alle persone amate, amici, parenti, conoscenti, e ha espresso dentro di sé l'amore per queste persone. Cosa vorrebbe dire a queste persone in punto di morte, sapendo che non le vedrà più? Lettere piene d'amore. Quindi ha manifestato nel pensiero tutto l'amore che prova per le persone che conosce. E poi la conclusione, che vedete è staccata da tutto il resto. Chi è che ci dice chi è staccata? Cosa c'è di diverso rispetto a prima? Guardate un po'. La maiuscola, c'è la lettera maiuscola, senza punteggiatura, ma c'è la maiuscola. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita. Quindi di fronte a questa scena di morte prende coscienza del valore della vita. Quindi la cosa che prevale in questa poesia, ripeto, l'ho detto all'inizio, la difficoltà di esprimere ciò che prova, ciò che vede davanti all'immagine del compagno morto. È una botta allo stomaco, al sentimento, ai suoi valori, a quello in cui credeva fino a quel momento. Fino a quel momento la guerra probabilmente era ancora condivisa, era partito volentieri, credeva nel valore della guerra per raggiungere certi risultati. Ora la vita prevale, non sono mai stato tanto attaccato alla vita. Quindi non c'è nulla, la guerra non vale mai la pena di combatterla, soltanto la vita vale la pena di essere vissuta. E vedete che ci sono alcune immagini, per esempio la congestione delle mani, che è una congestione delle sue mani, è una metafora. Io sto registrando la lezione. Ok, basta, non vi dico altro. E subito dopo arriva la poesiola di quattro versi, soldati. Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Anche qui, enjabaman, perché le parole potrebbero essere un'unica frase, un unico verso, e invece sono quattro versi. Addirittura l'ultimo verso è di due paroline, un articolo e un nome. Perché è legata alla precedente? Perché non sono mai stato tanto legato alla vita, attaccato alla vita, perché? Perché in guerra siamo precari, come precarie sono le foglie sugli alberi in autunno. Basta una folata e le foglie cadono. L'abbiamo visto in Pascoli, nevica la frasca, vi ricordate? Quindi basta una folata di vento, le foglie cadono. Basta una situazione negativa, aggressiva, e noi subiamo. In guerra basta una pallottola vagante e quello muore. Quindi è un'intera metafora questa poesiola, è una metafora. Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Però attenti, attenti, è una metafora espressa attraverso una similitudine. C'è il come. Lo so che è un controsenso quello che vi sto dicendo. La metafora è l'evoluzione della similitudine. Però se io prendo il titolo Soldati, si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Quindi la similitudine apre alla metafora che è la vita. I soldati vivono come le foglie quando d'autunno stanno per cadere dagli alberi. La vita è precarietà. Questa è la metafora che esce fuori. Ci siamo? E in questa sensazione di precarietà, in questa sensazione di precarietà, e arriva, arriva la poesia Sono una creatura. Quindi lui si rende conto di non essere un dio, di non avere in mano il potere di vita o di morte suo e degli altri, ma di essere limitato, che purtroppo il dolore e la morte fanno parte della sua vita. Sono una creatura. Non l'abbiamo ancora mai detto, ma Ungaretti è credente e quindi probabilmente qui esce fuori anche il fatto di ricordarsi che Dio Padre è creatore e che l'uomo, come tutti gli esseri viventi, è creatura, cioè fatto da qualcun altro, generato da qualcun altro e non da se stesso. E qui in Sono una creatura sottolinea il dolore che impietrisce come le rocce del monte di San Michele vicino a Gorizia. Lui è sul fronte orientale, è sul Carso, sta combattendo e vedere e appostarsi nelle trincee vicine a questo monte freddo e pietroso, gli ricorda, gli fa venire in mente questa sofferenza che c'ha dentro e che lo impietrisce e che a tratti non gli permette di esprimersi. Poi lui lo farà nelle poesie, però dice lui: inizialmente sono bloccato, non riesco a dire niente. Sono una creatura. Valloncello di Cima 4, 5 agosto 1916. Come questa pietra del San Michele, così fredda, così dura, così prosciugata, così refrattaria, così totalmente disanimata. Come questa pietra è il mio pianto che non si vede. La morte si sconta vivendo. Allora, intanto le anafore, non solo all'inizio di quelle che io posso individuare come strofe, come questa pietra, addirittura il verso è uguale, quindi la similitudine inizia allo stesso modo, ma poi ritrovo l'anafora anche in così, 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 per 5 volte lo ripete. E quindi all'inizio la similitudine con la pietra, fredda, dura, prosciugata, quindi senza acqua, senza lacrime per un uomo, refrattaria, cioè che non è scalfita da nulla, non gli fa più specie nulla, non si meraviglia più davanti al dolore, è inebetito davanti al dolore, totalmente disanimato, cioè incapace di reagire. Così è, quindi, come questa pietra, è il mio pianto che non si vede. E quel non si vede ci fa capire tutto quello che ha detto prima. Perché il mio pianto è uguale alla pietra? Proprio perché io piango, ma piango dentro e la gente non se ne accorge. Quindi è rinchiuso dentro di me, mi fa soffrire, però io non lo manifesto. Non ho più lacrime, non ho più stupore davanti alla morte, non ho più voglia di lottare davanti alla morte. E poi l'ultima strofa, che è enigmatica: la morte si sconta vivendo. I sopravvissuti soffrono per chi è morto e vorrebbero essere a loro volta morti per non soffrire. Qui dentro c'è la considerazione della morte come una liberazione da tutto ciò che si vede e si soffre in guerra. Meglio morire piuttosto che vedere uno dopo l'altro i compagni feriti e morti e sopravvivere a questi compagni soffrendo per loro. Quindi la morte si sconta vivendo e la speranza di morire si sconta, si auspica vivendo. E qui c'è proprio denso, non so se riesco a farvelo avvertire, questo processo per il quale lui è partito volontario, quindi ci credeva che la guerra poteva portare l'unità definitiva d'Italia, Trento, Trieste, l'Istria. È sul Carso, proprio sul confine che a noi manca, è il confine tra l'Italia e la Slovenia, quindi è il punto caldo, quindi dovrebbe sentire la forza di combattere perché quella terra diventi italiana. In realtà invece, di fronte a tutto quello che sta accadendo, alle morti che ci sono intorno a lui, ai compagni che cadono uno dopo l'altro, fa esperienza di qualcosa di diverso e dice, e quindi aborrisce la guerra e abiura, si dice, le sue idee, cioè ci rinuncia, abiurare, cioè dire non voglio più credere in questo. Di solito il termine, il verbo abiurare si usa per la religione, quando uno non vuole più essere cristiano, non vuole più essere musulmano, abiura la sua religione, cioè dice non voglio, non credo più. È quello che lui fa qui, in queste poesie. Arriva a dire sono una creatura, sono limitato, sono la morte, è il fine della mia vita e la morte è quello che io spero per non veder più sofferenza. E alla fine scopriamo questa sofferenza da che costa, per chi è in particolare e come viene concretizzata. Ci sono di nuovo metafore. Le croci sono metafore delle tombe, le croci sono metafore delle persone che sono morte. E qui addirittura titola, cioè inizia la poesia con il nome di un paese, San Martino del Carso, che esiste per davvero. Vi ricordo che il titolo nelle poesie di Ungaretti fa parte della poesia, insieme all'indicazione di luogo e di tempo, perché è una sorta di diario spirituale. San Martino del Carso. Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro. Di tanti che mi corrispondevano non è rimasto neppure tanto, ma nel cuore nessuna croce manca. È il mio cuore il paese più straziato. Quindi San Martino del Carso, paese reale, e il cuore del poeta, metafora, paese metafora perché accoglie come un'abitazione il cuore, le persone a cui sei legato, amici, parenti, eccetera. E guardate un pochino, noi fin dall'inizio leggiamo, siamo di fronte a questo passaggio tra il paese reale e il cuore, perché il paese reale viene personificato attraverso la parola, attraverso la perifrasi, brandello di muro. Brandello si usa per indicare un pezzo di carne, la lebbra fa venir via la carne dalle ossa a brandelli, il lupo strappa a brandelli la carne dalle sue prede. Quindi brandello di muro è come dire pezzo di carne. Di che cosa? Delle case. le case che sono le persone. Quindi dice, di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro. Le case sono tutte bombardate, distrutte, però già personificate nel suo intento. Lui le vede, vede la casa distrutta, ma l'immagine è quella della persona che ci abitava. Di tanti che mi corrispondevano, che mi scrivevano, non è rimasto neppure tanto. Quindi sono saltati in aria con una bomba, non c'è più nemmeno quello, o addirittura sono già disfatti nel terreno, nella loro tomba. Ma, e questa è la parola chiave, quel ma, che apre la seconda parte della poesia. Quindi tutto è distrutto, tutti sono morti, anafora, anafora di queste, di tanti, ok? E poi la congiunzione avversativa, ma nel cuore, quindi il paese interiore, la abitazione proprio, la casa che accoglie, interiore, non, nessuna croce manca, ci sono tutti. Quindi io non li vedo più fuori, vedo la casa distrutta, mi viene in mente quella persona, dentro ce li ho tutti, il loro ricordo è dentro di me, è il mio cuore il paese più straziato. Perché? Perché non ci sono case distrutte, ma c'è il dolore per le persone che ho conosciuto e sono morte. Quindi anche questa poesia, possiamo dire, è un'intera metafora sul fatto che l'amore e il ricordo e il dolore per le persone che non ci sono più è dentro il poeta. Allora, vedete che alla fine, percorso, dove sta la sofferenza? Non per quello lì che è morto, non nella casa distrutta, ma dentro di me. Sono io che provo sofferenza. E se ci pensate è un percorso quasi psicoterapeutico, scoprire che non devo andare a cercare l'immagine, la fotografia, la tomba esterna, ma quello che c'è dentro di me, che la persona mi ha lasciato, che mi fa soffrire perché la persona non c'è più, ma che nello stesso tempo mi può dare anche ricchezza, perché il ricordo di lei, di quello che è stata, di quello che ha significato per me, può darmi spinta per vivere bene. E allora, cosa che non ho mai fatto in passato, vi ci aggancio mattina, perché mi è venuta l'ispirazione ora. Mi illumino d'immenso. Come faccio a illuminarmi d'immenso dopo la tragedia di queste quattro poesie? Proprio se prendo atto che quelle persone sono dentro di me, che da dentro di me nessuno le potrà mai cancellare. Se non lo voglio io cancellare una persona da dentro di me, non succede. Il ricordo rimane. E allora quelle persone mi permettono di illuminarmi e di sentirmi infinito, perché sono legato a loro, anche se sono morte. Con questo chiudo.